Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Grani tradizionali, patrimonio di biodiversità culturale per le aree interne e le nuove artigianalità. Abbiamo seguito all'Università Statale di Milano una giornata della rete Slow Grains Lombardia di Slow Food verso il Salone Terra Madre di settembre a Torino. Dalle radici nella fertile Mesopotamia, alle prese con la sterilità delle zone bombardate, all'Oltrepò Pavese, passando per le prealpi orobiche dell'Alta Val Seriana e la pianura irrigua dell'Alto Milanese. Dai miscugli di grani coltivati a spaglio sulle colline disabitate alla riscoperta del mais delle fiorine in collaborazione con l'università, passando per la valorizzazione di quelli pigmentati. Il tutto ricordando l'alto valore nutritivo dei cereali e l'importanza degli artigiani panificatori. Le esternalità ambientali positive dei beni agrosilvopastorali nell'ABC dei domini collettivi, i vantaggi per i territori vicini e anche lontani della gestione in funzione delle generazioni future del patrimonio delle comunità locali. Un brano delle terre del Sacramento di Francesco Iovine sull'esproprio dei terreni coltivati un secolo fa dai contadini che cercavano di emanciparsi nella rubrica Paesaggi nella letteratura. La speculazione finanziaria ulteriore ripercussione sugli approvvigionamenti agroalimentari per la guerra Stati Uniti-Israele contro Iran e il blocco dello stretto di Hormuz nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute. Nelle storie agroalimentari la recensione dei deportati di Retmar, braccianti cremonesi deportati ai lavori forzati agricoli nella Germania nazista durante il fascismo. Frumenti, farri, orzi, avene e segale tradizionali, moderni e anche pigmentati. La biodiversità dei cereali è un giacimento di colture e culture per la piccola agricoltura, il recupero dei territori delle aree interne, ma non solo, la tutela e lo sviluppo delle artigianalità come quelle dei panettieri e la sicurezza alimentare. Un lavoro che Slow Food porta avanti nella rete Slow Grains, come ci racconta il vicepresidente uscente Raul Tiraboschi.
Il tema delle filiere per noi è la centrale, è il tema, perché se chi non è di Slow Food va un po' a cercare il nostro sito, troverà tutta una serie di progetti, proprio il progetto importantissimo degli orti delle scuole, troverà il progetto importantissimo dei presidi, troverà il progetto degli Alleati della Terra, troverà il progetto dei cuochi dell'Alleanza e troverà anche il progetto delle reti tematiche, quindi Slow Ice, Slow Grain, Slow Beans e Slow Rice. Poi abbiamo anche la rete del caffè, la rete del vino, ma queste sono le reti che danno sostegno alla tavola, al piatto che abbiamo da là. Perché dico che sono progetti centrali? Perché assieme e congiuntamente al progetto dei mercati della terra rappresentano l'insieme di tutti i progetti. Idealmente, quando noi parliamo di reti tematiche, parliamo di protezione della biodiversità. Quest'anno Terra Madre a Torino, negli anni PAI, c'è un evento importante per noi di Terra Madre, l'evento internazionale, che è l'evento che raccoglierà tutti i produttori, i venatori, i referenti, i delegati, il Cotudò. Slow Food è presente in 160 paesi del mondo, quindi avremo delegati da tutte le nazioni che porteranno i loro presidi di nuovi progetti. L'altro progetto importante è quello dei mercati, che è un progetto che permette di tenere insieme la relazione con le amministrazioni comunali, con le scuole, con i cittadini, con i ristoratori. Dentro il tema delle reti noi abbiamo il tema della biodiversità, che è il primo ed è quello che ci ha mosso in tutto il nostro agire. E il tema della biodiversità è il tema anche di Terra Madre 2026. Il secondo tema importante è quello della conoscenza dei saperi. Per noi la relazione con i territori, una relazione stretta con i contadini, è una relazione vitale. Abbiamo modo di vedere oggi si darebbe un busto di bronzo ai produttori, perché c'è una situazione di difficoltà, soprattutto i piccoli, c'è una situazione di sopravvivenza, c'è una situazione di ignoranza totale. Per cui quando noi andiamo a parlare di varietà, di stagionalità, di filiera, di spreco, ci troviamo di fronte ad una cittadinanza, noi spesso in molti casi, anch'io nella mia famiglia con le mie figlie, a dover costruire un ragionamento faticoso per far capire che cosa sono, che cosa abbiamo nel piatto, che pane è, che latte è, che riso è, che formaggio è. È davvero una grande fatica riuscire a costruire un percorso narrativo che faccia crescere la cultura alimentare, e per niente abbiamo fatto un lavoro importante per spingere perché l'educazione alimentare sia strutturalmente dentro nel programma scolastico. Se andate a vedere per successo di Francia, l'Assemblea Nazionale ha approvato l'ora di educazione alimentare nelle scuole. Adesso non dico che noi dobbiamo imitare i francesi, però su alcune cose, anche nel tema del piatto gastronomico come riconoscimento della creatività UNESCO, la Francia ci aveva preceduto da questo punto di vista, cioè proteggere quello che è il percorso dal fare la spesa al cucinare, allo stare insieme per si cucina, quando si mangia, quando si sparecchia, si sta insieme. Tutto questo è il piatto gastronomico francese e quello è stato protetto. E noi oggi siamo arrivati con una cucina italiana che per noi di Slow Food è la diversità della cucina italiana. A me viene in mente Uopa, un ristorante Slow Food in una cooperativa sociale di Gelito che si chiama Gingers. Questa è una cuoca di origine senegalese che sta cambiando le ricette tradizionali siciliane mettendoci dei pezzetti di cultura culinaria del proprio paese. E noi come Slow Food la riconosciamo come emblema della cucina italiana, perché la cucina italiana è un continuo movimento, un continuo andare nell'integrarsi con le diversità.
Sentiamo il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e cultura erbacea dell'Università degli Studi di Milano, nonché voce delle parole dell'agroecologia del Verzere di Leonardo, sull'origine della nostra agricoltura.
La nostra agricoltura, nostra nel senso di Medio Oriente, area mediterranea, nasce lì. La mezzaluna fertile è quella. È descritta come la Mesopotamia, quindi Tigre e Eufrate, che irrigavano terre tepidissime allora, dove nascevano delle civiltà che rimangono ancora nei nostri libri, nei nostri testi, come civiltà assolutamente importanti. Però poi queste piccole popolazioni seminomadi ancora dovevano inventare un'agricoltura stabile, e giravano, andavano a cercare nuove terre fertili, quindi andavano poi incontrando Monti Taos e l'Anti Taos in Turchia, poi scendevano e incontravano l'Oronte, il Giordano, fino ad arrivare al Nilo. Quindi enorme, bellissima, importantissima, preziosissima area dove la nostra agricoltura è nata. Ora quelle sono aree di guerra dove, sappiamo bene, i bombardamenti rendono i terreni assolutamente pericolosi addirittura. Quindi il sistema agroalimentare è il primo che paga le conseguenze di lungo, lunghissimo periodo, che per prima di rimodificare, di tornare ai tempi, è difficilissimo. Allora io ho portato qua il triticum monococco. Questo è il primo frumento coltivato, questo che si ritiene. Quindi triticum monococco che è stato individuato da qualcuno che viaggiava, qualche agricoltore o qualche agricoltrice, che girando vide questa pianta e conobbe dei caratteri che erano assolutamente importanti se ci voleva fare quel salto dal nomadismo, caccia eccetera, e invece agricoltura spaziale. Ebbene, quindi si dice la nostra agricoltura nasce col triticum monococco, poi i romani avrebbero fatto piccolo fare. Perché tre farri, piccolo farro, farro medio e grande farro. Poi sarebbero arrivati col tempo, ma passavano anche migliaia di anni, al triticum duro e il triticum estivo, quindi il nostro granotero. Non è vero che l'agricoltura nasce col piccolo farro, nel senso che il piccolo farro fu uno dei protagonisti, perché fortuna nasce perlomeno in quella zona, che Valvilo riconobbe come uno dei tanti centri di origine delle piante coltivate, e se non altro c'erano i due strumenti, quindi il piccolo farro e il farro, quindi il monococco e il dicocco, si aggiungeva l'orzo, ma anche le quattro leguminose, quindi praticamente abbiamo il disego, abbiamo la ripicchia, il cece e una sberezzata. Quindi abbiamo tre cereali, potremmo dire oggi, più quattro civaie, leguminose da granella e graminacce da branello. Quindi non è vero, il monococco fu il primo, però è scritto ancora in Sacri Testi. La FAO che cosa dice? I cereali sono per la FAO generalmente graminacee, appartenenti alla famiglia delle graminacee, e sono colture utilizzate per la raccolta di granella disidratata o per la nostra alimentazione. Per cui dice, escludiamo tutte le leguminose, escludiamo anche tutte quelle colture che sono coltivate per il foraggio, per la foraggicoltura. E questo per noi agronomi è stata una piccola rivoluzione, perché il mais non è più un cereale per il 70%, perché è un erbario, perché è foraggio. Per cui se un cereale noi lo prendiamo e lo mettiamo nella catena alimentare zootecnica, questo non possiamo più considerarlo un cereale. Teniamo conto che gli erbai ormai stanno reputando anche il frumento, anche l'orzo, anche il criticale, anche la sesa. Non vi dico le discussioni di quando appunto il mais negli anni ottava divenne erbaie. Alcuni erano dice, oh, noi non possiamo sacrificare un cereale nella filiera della zootecnia. Possiamo immaginare adesso quando il mais entra nella filiera dell'energia, probabilmente molti, poi alimenta anche il mercato finanziario.
Sentiamo ancora il professor Bocchi della Statale di Milano sui cereali europei e del resto del mondo.
FAO ci riporti alcuni importanti cereali che non sono pseudo cereali perché hanno tutto il diritto di rientrare quindi nella
categoria dei cereali, perché alcuni dicono pseudo cereali e cereali minori. Andiamo pure in Africa a dire che TEF, FON sono cereali minori. Andiamo in Sud America a dire che la T5 o la quinoa o la cosa sono cereali minori. Minori per chi? Per noi. Quindi è sempre una lettura occidental-centrica, non so se si può dire. Quindi ecco, ci sono tanti, dal grano saraceno, amaranto, piuttosto che coix, latte, maiobi, tantissime. La zizzania acquatica, cereale importantissimo per le popolazioni che vivono nei grandi laghi del Nord America. Quindi no, secondo me, utilizzare la parola pseudo cereale e no anche cereali di legno. Sono tutti cereali con tutta la dignità del caso. Stiamo parlando di 1,5 ettari, non tutti i cereali, su 13 miliardi di ettari. C'è sempre un po' l'allarme, non ci sarà cibo per tutti. No, c'è cibo per tutti. L'importante è coltivare bene, ridurre gli sperperi, riuscire a individuare e attuare le diete sostenibili. Quindi l'allarme e la paura possiamo anche metterli da una parte per ora. Quindi la FAO dice, attenzione, il problema è un altro, quello che dicevamo prima, la perdita di biodiversità. Quindi non è tanto la paura, non avremo quantità sufficiente, non avremo... No, il problema è stiamo perdendo biodiversità. Già negli anni 80-90 c'era un allarme forte, ma la FAO esce negli anni 2000 con questa statistica. Dagli ultimi 100 anni abbiamo perso il 75% della diversità genetica delle colture. Quindi vuol dire aver perso specie e aver perso varietà all'interno delle specie. Attualmente a livello mondiale il 75%, attualmente vuol dire 2000, 20 anni fa, è prodotto con 12 colture da 5 specie animali. Delle 250.000 per 100.000 piante commestibili, noi ne utilizziamo solo 150-200.
E solo sono tre colture, grandi cereali, sto sbagliando dicendo grandi cereali, comunque riso, frumento e mais. Sto sbagliando perché il mais non è più completamente cereale.
Con queste tre praticamente risolviamo oggi, attualmente, ma è un oggi chiaro passato da 20 anni, da necessità di calorie e proteine, quindi amido e proteine sostanzialmente. Con queste 8 colture noi rispondiamo a delle esigenze,
la statistica non sono mai precise, 70-75% delle richieste alimentari a livello mondiale. Quindi vuol dire che aggiungiamo i 3 cereali, dei 3 colture tuber roots, cioè tuberi e radici, e la FAO mette un'altra categoria. Invece di produrre amido sopra in aria, produciamo amido sotto perché è conveniente, e aggiungiamo poi pomodoro e soia. La soia, sappiamo, anti qua alimentazione umana.
Quindi immaginiamo di entrare in un supermercato, faccio anche delle tube confezioni di alimenti che contengono queste altre colture, non rimane molto. E questo la FAO lo diceva già
sa.
L'Unione Europea ci fa capire che ulteriormente siamo su una strada sbagliata nel momento stesso in cui intensifichiamo ulteriormente, perché è uscito questa rapporto nel 2024 dove ci dicono che i suoli europei tra il 65% non sono in buona salute. E in particolare per loro, fauna, ma le funzioni biologiche del suolo. Noi siamo in arco della pianura padana, zona rossa. Le zone rosse ce ne sono tante in Europa, però noi abbiamo veramente un bel primato, cioè abbiamo utilizzato male una pianura che era ed è ancora tra le più fertili del mondo, purtroppo sta perdendo biodiversità. Biodiversità nel terreno, questo vuol dire degrado del terreno, quindi la necessità, l'obbligo di rivedere i modelli di produzione e di trasformazione.
Sull'importanza nella dieta mediterranea dei cereali, e anche per la salute dell'ambiente e degli animali, sentiamo la professoressa Daniela Martini di Scienza dell'Alimentazione e delle Tecniche Dietetiche Applicate dell'Università Statale di Milano.
Quando parliamo di dieta, non solo non parliamo più di quello che le persone associano al concetto di dieta, ma parliamo di modello alimentare. E parliamo di modello alimentare che non è più solo un modello alimentare che deve concorrere alla salute umana, ma anche alla salute del pianeta, alla salute animale, quello che è il concetto per mai siamo abituati a chiamare concetto di One Health, quindi concetto nel quale tutte le saluti sono strettamente interconnesse. La definizione lunghissima di modello alimentare salutare sostenibile, per far capire la complessità di che cosa c'è all'interno di un modello alimentare che va appena di là del contenuto di nutrienti di un alimento, di una capa degli adeniti, ma contribuisce sì alla sicurezza alimentare nutrizionale per le generazioni presenti e le future, ma alla protezione e al rispetto della biodiversità e gli ecosistemi sono accettabili culturalmente, accessibili, adeguati, sicuri, sani, ottimizzano le risorse umane naturali. E qui, se ragioniamo in quest'ottica, è ovvio che i rimedi tradizionali trovano uno spazio di più, perché se andiamo un po' a vedere come la FAO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, concretizzano quello che è un modello alimentare salutare e sostenibile, vediamo che troviamo tantissimi aspetti che sono riconducibili a un tradizionale. Sicuramente la biodiversità, ma anche il concetto di varietà, quindi è sicuramente la prima cosa che si dovrei insegnare nell'educazione alimentare, che a tavola ci deve essere spazio per tutti gli alimenti, perché solo con una dieta varia che si possono raggiungere tutti gli obiettivi nutrizionali che ne sono, ma anche tutta un'altra serie di valori, dal basso impatto ambientale, al basso utilizzo insomma di prodotti chimici, soprattutto poi anche quelli che sono gli aspetti socioculturali, quindi rispetto delle culture, delle tradizioni locali, delle abitudini alimentari, ma anche del paesaggio e di tanti altri aspetti che alle volte sottovalutiamo, ma che in realtà sono tutti elementi importanti in un concetto di DDL salutari e sostenibili. Direi che è forse troppo limitativo parlare delle differenze nutrizionali, sia perché c'è sempre questa contrapposizione che non fa bene a nessuno, e sia perché il concetto di varietà in realtà dovrebbe essere un valore aggiunto e non un limite. Se ne vogliamo parlare, è molto difficile arrivare ad una vera conclusione, perché sono tutta una serie di fattori che determinanti nell'andare a definire qual è il contenuto di un determinato nutriente, ancora di più di un determinato continente o composto di attivo, ma quello che possiamo sicuramente fare è quello di lavorare insieme sull'approccio non solo interdisciplinare, ma anche sul modello pubblico-privato e su tutte le collaborazioni che si possono instaurare per ricordare quanto debba essere sposare il ruolo dei cereali all'interno del modello mediterraneo, perché chiaramente l'esempio più emblematico di dieta salutare e sostenibile, nel quale non c'è soltanto il valore nutrizionale, che è quello di cui ci occupiamo per le formazioni professionali, ma ci sono tutti i valori veri che riguardano la biodiversità, la comunità, il territorio, il paesaggio, i corpi dei nostri nonni, e che valgono alle volte, non dico di più, ma sicuramente tantissimo, tanto quanto veramente le steppe più nutrizionali.
Al Verzere di Leonardo è il momento dei beni agrosilvopastorali delle comunità locali e delle loro esternalità ambientali positive. Sentiamo la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale dell'Università di Trento.
I beni di dominio collettivo esercitano un controllo e una custodia del patrimonio agrosilvopastorale e, ovviamente, curando il territorio, emettono per forza esternalità che vengono definite positive. Le esternalità sono di due classi. Abbiamo quelle positive e quelle negative. Quelle negative sono quelle dove noi agiamo come capitalisti estrattivisti, quindi andiamo a utilizzare tutte le risorse possibili, e quindi quello che ricade sull'ambiente, sul territorio, è ovviamente qualcosa di negativo. Invece i domini collettivi non riescono mai a fare esternalità negative, ma fanno solo esternalità positive. Cosa sono? Ad esempio, nella cura di un bosco noi abbiamo tutta una serie di prodotti che alle volte sono anche invisibili, come l'aria, come il sottobosco, come l'aumento di biodiversità, come il fatto che ci possano stare altre specie viventi. Quelle sono tutte esternalità positive. Quindi in tutti e tre gli ambiti, l'agro, il silvo e il pastorale, noi abbiamo queste comunità che gratuitamente, perché questo è molto importante da sottolineare, permettono a tutta la comunità generale, in questo caso nazionale, di avere un beneficio. Queste sono le esternalità positive, che tra l'altro non vengono mai compensate monetariamente.
Quindi?
Quindi potrebbe esserci una sorta di danno alle comunità, perché loro danno più di ricevere. Ma lo fanno invece secondo quello spirito dell'articolo 2 di volontariato e di solidarietà sociale che contraddistingue proprio i domini collettivi. Il problema è che, nonostante loro abbiano questa funzione, spesso poi vengono attaccati proprio in questa situazione di cura che loro mettono in atto.
Abbiamo degli esempi?
Abbiamo un esempio topico molto significativo che tra l'altro finalmente dà ragione dopo anni e anni di battaglie. Il 7 di marzo del 2026 esce dalla Corte di Cassazione una sentenza che è più unica che rara, nel senso che per la prima volta hanno riconosciuto il valore assoluto dei domini collettivi secondo l'articolo 9 della Costituzione, ossia comunità che svolgono un importantissimo ruolo di tutela ambientale. Raccontiamo un po' la storia. Malga Contrin, quindi siamo nel patrimonio pastorale, era stata messa sotto processo, non lei, non la Malga, ma chi? Il comitato ASUC, quindi le cinque persone che nominate dalla comunità di Pozza di Fassa, avevano in gestione il bene. Malga Contrin va in affidamento ogni 10 anni, ogni tot anni, e viene data, visto che la comunità proprietaria non ha più i pastori e gli allevatori, viene data anche la possibilità all'esterno. In questo caso per 25 anni la sta tenendo un allevatore altoatesino che si trova lì vicino, dello Sciliar. Sono andati nuovamente a bando. C'è stato l'interesse da parte di un albergatore. Un albergatore che voleva dismettere la Malga e fare altro, una sorta di resort. Però lui non poteva partecipare perché il bando era stringente, ovvero potevano partecipare solo allevatori. Quindi tutti quelli del paese più il diritto di prelazione a chi per 25 anni l'aveva tenuta. E così è stato. Purtroppo è stato portato a processo questa modalità di dare in affidamento la Malga.
Perché?
È stata portata a processo, tra l'altro, in una giurisdizione particolare, quella della Corte dei Conti, perché era l'unica possibile.
Un danno erariale?
Esatto, perché ovviamente chi ha fatto la denuncia, ovviamente alla Corte, poi la Corte si muove in autonomia, aveva offerto di più, ma non poteva offrire. Quindi loro hanno agito nel giusto, infatti il primo grado a Trento gli ha dato ragione a Pozza di Fassa.
Proseguiamo con la professoressa Marta Villa dell'Università di Trento, il racconto dell'iter giudiziario per il riconoscimento di Malga Contrin a Pozza di Fassa in Trentino.
Ovviamente il pubblico ministero non si ferma, deve andare avanti d'ufficio e quindi va in appello. In appello siamo a Roma e a Roma forse non capiscono molto bene cosa significa gestire una malga e cosa significa dare una malga a un allevatore rispetto a un albergatore, che tra l'altro non poteva neanche partecipare secondo il bando. E quindi gli danno torto, addirittura in maniera anche con dolo, nel senso che gli dicono che devono pagare, rifondere l'ASUC dei soldi del mancato introito della differenza delle proposte di affitto.
È un caso intricatissimo.
Molto intricato, perché arriviamo al terzo grado e per fortuna in Italia abbiamo il terzo grado di giudizio e sulla Corte dei Conti ce l'abbiamo. E arriviamo in Cassazione, dove l'ASUG di Pozza di Fassa con l'avvocato Mauro Iob chiedono la cassazione della sentenza. Il ricorso che è stato scritto è stato pensato in maniera molto particolare, nel senso che non è un ricorso normale quello che è stato depositato. La Cassazione vuole che tu vai a parlare non nel merito, ma vai a parlare del perché la sentenza era errata. Difatti il ricorso punta su il dichiarare sbagliata la giurisdizione della Corte dei Conti, ovviamente. Perché? E questo è fondamentale. Perché le ASUG non sono pubbliche, ma sono private. Se sono private la Corte dei Conti non può dire nulla. Ma fino a oggi c'era una sorta di limbo. Ogni tanto erano pubbliche quando serviva, ogni tanto erano private quando serviva. Anche se la legge 168 dichiara che sono di natura privatistica, molte volte i tribunali facevano finta di non aver sentito. Ma il ricorso è stato scritto in una maniera particolarissima, in maniera interdisciplinare. È intervenuta anche l'antropologa, l'antropologia, che ha dovuto spiegare ai magistrati che cos'è una malga, che cos'è il sistema malga, cosa sono le esternalità positive, il perché questo tipo di gestione è utile all'intera nazione. Quindi non c'è un danno erariale, anzi, c'è addirittura un lavoro volontaristico che dovrebbe essere pagato. La Cassazione ha capito, quindi è uscita con una sentenza magistrale dove si riafferma questo, che la giurisdizione della Corte dei Conti non c'è, perché sono di natura privata. Al massimo c'è la giurisdizione del giudice ordinario. Benissimo. E per di più cita pezzi del ricorso dove noi abbiamo spiegato che cosa vuol dire essere un dominio collettivo che si prende cura del territorio.
E a questo punto dove ricomincia l'iter giudiziario?
L'iter giudiziario potrebbe ricominciare al Tribunale ordinario, perché ovviamente è stata dichiarata quella la giurisdizione. Però la materia del contendere non ci sarebbe più, perché non esiste. Difatti è un'ordinanza, quella della Cassazione, che chiude definitivamente. Ma il modo in cui è stata scritta permette a tutte le altre domini collettivi e alle altre ASUC dell'Italia di riaffermare finalmente il principio della 168, cioè natura privata e soprattutto benefici per tutta la nazione, per l'ambiente. Questo è importante perché era da tempo che noi aspettavamo una sentenza simile, e essere arrivata adesso in questo momento storico dove abbiamo anche in atto una crisi climatica fa capire quanto le collettività sanno prendersi cura della propria terra e a questo punto anche essere utili a tutti, anche al Ministero dell'Ambiente.
È il momento dei paesaggi nella letteratura. Il docente di lettere Luigi Carosso legge e commenta un brano delle Terre del Sacramento di Francesco Iovine, che tratta l'esproprio dei terreni coltivati un secolo fa dai contadini che cercavano di emanciparsi.
Nei pressi della cappella di Ruta del Sacramento, da qualche giorno, lavoravano una decina di operai di Pesco Pennattaro e si vedeva l'ingegner Tallei percorrere l'immensa tenuta, seguito da due aiutanti che gli piantavano i pali. L'ingegnere guardava nel suo strumento, faceva segni misteriosi sulla carta e proseguiva. Laura, di tanto in tanto, arrivava sulle terre a cavallo. L'ingegner Tallei le faceva vedere i lavori di scavo fatti dagli operai. «Abbiamo trovato la falda, 5 metri», diceva Tallei. «Le conduttore saranno certamente più a valle. Le troveremo, ma bisognerà rifarle. Poi occorrerà scavare dei pozzi per raccogliere lo scolo delle acque di superficie. Ci vorrà molto danaro, signora». «Troveremo il danaro», rispondeva Laura. I pastorelli vedevano quel viavai di operai e le corse dell'ingegnere attraverso la tenuta e raccontavano la sera che l'avvocato voleva vendere le terre del Sacramento. «E chi compra le terre del Sacramento?» Ci sono le ipoteche e i fulmini per le terre del Sacramento. Anche il padre della capra del diavolo ci aveva pensato, ma il cavallo indiavolato lo buttò e lo trascinò per 200 metri sui sassi. Sono terre di Dio e del popolo e non si possono vendere, diceva Gaudenzio Sacrestano. Il Sacrestano aggiungeva, ci pascolano gli animali e ci crescono le piante, latte e fuoco per il popolo. Antonio Antonacci diceva, ma che pascoli, che pecore, 200 o 300 tra pecore e capre, e 3000 ettari di terra abbandonata. Io dico invece che bisognerebbe zapparle le terre del Sacramento. Si potrebbero fare dei buoni campi e invece non si fa nulla. Siamo tutti costretti ad andare a giornata, d'estate nella piana ed inverno a rubare la legna. Il passo descrive l'avvio dei lavori di bonifica nelle terre del Sacramento. Le terre in questione sono quelle di un antico feudo molisano già appartenente alla Chiesa, espropriato dal Regno d'Italia, acquisito dalla famiglia Cannavale. Enrico, l'ultimo erede, aveva abbandonato queste terre all'incuria, riducendole a suolo aspro e franoso. Così ridotte erano diventate pascolo affitto e legnaia abusiva per i contadini. Ma Laura, moglie di Enrico, modernizzò l'amministrazione del feudo, riuscendo a trovare soldi e appoggi politici. Qui Laura è in dialogo con l'ingegner Tallei, mentre gli operai effettuano scavi per individuare una falda acquifera. Intorno a loro si radunano contadini e pastori, che osservano con curiosità i sentimenti contrastanti. Nel dialogo, alcuni mostrano scetticismo, interpretano le caratteristiche ostili della terra secondo credenze locali, arrivando a considerarle legate al diavolo. Non a caso il proprietario viene chiamato, qui attraverso la voce del sacrestano, capra del diavolo, per la sua barbetta, lo scintillio degli occhi, nonché per l'origine sacrilega del suo feudo. Altri invece, come Antonio, propongono una prospettiva più pratica appoggiando l'opera di bonifica. Lo stile riflette questo contrasto, viene utilizzato un linguaggio misto, termini tecnici convivono con espressioni popolari. Laura riuscirà a convincere gli scettici contadini, servendosi dell'aiuto del giovane Luca Marano, ex seminarista che aveva aderito al socialismo. Ma i contadini verranno ingannati, non riceveranno in enfiteusi le terre del Sacramento, ossia verrà loro negato il diritto di godimento promesso. Decideranno allora di occupare. Il sorgente fascismo, siamo nel 22 anno della marcia su Roma, reprimerà nel sangue la rivolta. Le terre del Sacramento è un romanzo corale. Iovine dà voce a un'epica popolare che contiene in sé aspetti contrastanti, come la superstizione e il fatalismo, ma anche una nascente coscienza civile che porta alla ribellione. Questa scena non è centrale solo per lo sviluppo del romanzo, ma invita anche a riflettere sulle dinamiche che hanno segnato l'avvento del fascismo e più in generale sui rapporti tra possidenti, lavoratori e terra. Dinamiche attuali, ancora oggi infatti, processi di bonifica e rigenerazione del territorio possono favorire chi ha potere politico ed economico escludendo le fasce più deboli. In questo senso l'opera di Iovine resta attuale.
Il Berzere di Leonardo si ferma per una pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo ai cereali tradizionali alla rete Slow Grains di Slow Food e ci spostiamo sulle Prealpi Orobiche a Clusone, in Alta Valseriana. Qui l'associazione Graniasta del Sero sta recuperando alcuni terreni, alcuni frumenti e mais in collaborazione con l'Università Statale di Milano e il suo distaccamento di Edolo in Val Camonica. Nei mesi scorsi il mais delle Fiorine è stato anche riconosciuto dal Portale Nazionale della Biodiversità Agricola e Alimentare. Sentiamo Andrea Messa dell'associazione Graniasta del Serio.
Nel 1936 mio nonno Antonio, padre di 17 figli, i 13 sopravvissuti, gli altri, vince la medaglia d'oro nella battaglia del grano. L'ultimo anno era la battaglia del grano. Che cosa coltivava come cereali? Mentana, ardito, San Pastore e una segale che loro chiamavano segale alpino, che è ancora la caratteristica di una robezzina che sta piccola, quindi alletta poco. Oltretutto faceva quello che in un documento del 1712 era denominato formental. Seminare insieme vento che tende ad allettare con segale che non tende ad allettare, in maniera da raccoglierlo, il segreto era andare a trovare due varietà che seminate insieme arrivassero a maturazione insieme. Bellissimo. Quindi tutta questa roba qui mi ha affascinato. Siamo qui a Nasolino, un campetto di frumento ardito. La pendenza, è una pendenza così. Papà diceva, primo lavoro che riuscì da fare a Nasolino, riuscire a stare in piedi. Studenti di Unimont, di l'Università di Milano, che vengono su da noi. Abbiamo preso un appartamento, abbiamo fatto la foresteria, stanno su con noi d'estate, eccetera, ma in maniera molto informale. Tutto questo per dire che non è un'agricoltura eroica, non è un hobby. Perché non è agricoltura eroica? Perché qui di alto non c'è proprio niente. Se uno vuole pensare di vivere con questo oggi, no, non ci vive, assolutamente. Non è un hobby. Io le definisco amatoriale. Se non lo ami questo, non lo fai. È di nicchia, perché è piccolo tutto lì. È piccolo il campo. Se io chiedo al mio amico, ce l'hai tre pertiche milanesi, 3500 metri più o meno, da darmi per seminare, diciamo, 3500 metri, mimo, non ci giro neanche trattore. E per noi comincia ad essere un campo interessante. Quest'anno abbiamo seminato e raccolto 1,2 ettari di mais locale delle Fiorine, che ha raggiunto la Deco il 13 di febbraio, dopo 6 anni di tempo in cui Unimont ci ha dato una mano a iscriverlo all'albo delle biodiversità. Contentissimi, perché abbiamo fatto 32 quintali. Il nostro problema è, ma come facciamo a essiccarlo? Abbiamo appeso 20 quintali appesi su 6 campate di portici. Ma ci siamo fatti un essiccatoio che venivano chiamati a padella, cioè soffi sotto dell'aria calda in maniera che lo essicchi, tutto questo, che orta 6 quintali, che è già un risultato. Quindi di nicchia il prato, di nicchia la produzione. Perché? Chi è che si mette a coltivare il mais locale delle Fiorine di Clusone, in frumenco ardito, mentana, eccetera.
Un'altra esperienza di recupero di grani in Lombardia è quella dell'associazione Pani di Tradizione dell'Oltrepò Pavese. Qui sono stati recuperati alcuni terreni in collina ed è stata anche creata una rete con un panificio. Sentiamo il presidente Giorgio Roberto Legni dell'omonima azienda agricola di Rocca Susella su come era iniziato 9 anni fa.
Noi dal 2017 abbiamo fondato questa associazione di agricoltori su stimolo di persone che abitavano in Toscana, che hanno aiutato a coltivare una filiera, che sono ancora i grani Montespertoli. Poi questi signori sono venuti a abitare nel nostro Oltrepò. Io abito nell'Oltrepò Pavese, zona pedemontana, zona Rocca Susella, la prima collina. Siamo all'incirca fino a 450 net. Con il loro stimolo ci hanno dato un po' di grano, c'è stato delle prime riunioni di incontro per sapere, per vedere il resto. E poi nel 2017 partiamo con questa associazione. Noi seminiamo una miscela in campo di 7-8 varietà, perché il nostro scopo è arrivare ad avere un nostro prodotto di fumetto tenero locale che abbiamo dato per, si chiama Talento, che si adatti proprio alle specificità di terreno che abbiamo. E noi abbiamo terreni molto diversi, sono terreni molto tenaci, non sono terreni rossadiosi molto. Stiamo sperimentando in questi territori così e resto. È stato la cosa, sta non tanto senso ancora, perché diciamo bisogna chiudere il discorso del chiudere delle filiere. Siamo partiti il primo anno belli euforici, siamo 15-16, l'abbiamo fatto sui 500 quintali. Il problema poi è stato portare i panettieri, trasformare, di trovare mulini. Ci sono i mulini quelli grandi, che sono piccoli, che fanno 50-60 quintali all'ora. Noi abbiamo bisogno di mulini che lavorano a quintale all'ora, quindi mulini a pietra. Tutti i mulini che c'erano, noi in vallata, la Valle Schizzola, che funzionava con il torrente Schizzola, c'era un tramulino fino negli anni 60, spariti tutti, non esiste più niente. È rimasto un mulino che non può macinare per l'alimentazione, perché non è norma, adesso deve essere butto norma, tutto acciaio ossidabile, tutto caffè. E allora anche da lì c'è stato un signore che ha messo in piedi un mulino nuovo, e da lì le prove che si fanno, quindi cumento bagnato, non bagnato, la pulizia, per ottenere la miscela di... Noi facciamo principalmente integrali tipo 2, che poi abbiamo trovato i panettieri. Abbiamo fatto anche lì, bisogna cercare i panettieri, non è tanto semplice, perché quando il campione di grano da provare il resto, la maggior parte ti guardano e dicono, cioè tu vieni nello spazio, quella volta lì non lavora nessuno, invece non è così. Bisogna andare a cercare le persone che ci prendono. Poi abbiamo trovato loro che ci hanno dato una mano e che ci hanno proprio una collaborazione diretta, e abbiamo chiuso in modo abbastanza tenace e forte la filiera. È facile? No, non è facile, perché ci sono tante cose che si sono perse, che quindi non riusciamo più per la pulizia dei grani, quindi aziende che quando riporti 50-60 quintali di grano ti guardo, perché noi ne tagliamo degli autotreni al giorno, per la selezione che come rotazione, essendo biologico, semino anche le lenticchie. Quando i 10 quintali riusciamo a selezionare, facciamo tagliare con la metidrebbe, il resto diventa un problema. Bisogna acquistare dalle macchine che possono produrre all'interno dell'azienda. Questa non è semplice, bisogna strutturarsi, ritornare passo indietro. E l'agricoltore deve riappropriarsi del proprio lavoro, perché finora cos'è sto successo? Poi del distributore, io devo seminare del grano, va bene, in che zona? Pedemontane, 300-400 metri, queste tre varietà, seminalo, lo raccogli col monte Uiva, affitto il mio terreno a che varietà è? Alta, bassa? C'è questo, questo che poi serve o no. Facendo così, devi ricalcolare il prodotto. Su frumenti ho detto, ma non vengo, non c'è difficoltà il resto. Assolutamente. Io mi occupo principalmente, l'ho visto crescere i primi anni. La prima semina è stata un'avventura. Con i cali delle seminatrici, però hanno detto, guardate, seminatrici, però si può seminare anche a spaglio. Noi nel 2017, vi assicuro anche adesso, se venite a vedere i campi che ho seminato, la fila che sta crescendo, il grano non si vede. È molto sparso, perché questo grano va seminato tardivo, quindi fine novembre e dicembre, tempo permettente.
Ascoltiamo ancora dall'agricoltore Giorgio Bertelegni che tecniche di coltivazione per il grano hanno usato in Oltre Papavese e che risultati hanno ottenuto.
C'è stato sul 2019 la semina, forse che è stato il ciliegina sulla torta, che la semina è stata fatta il 30 di dicembre alle 4:30 del mattino. Perché abbiamo avuto quell'anno che dal primo di ottobre è cominciato a piovere, a fare brutto, e non ha mai messa. Non gelava, movimenti climatici, certo, che prendeva, che oggi umidità. Quella mattina lì ha fatto un po' di gelo, siamo entrati, abbiamo seminato a spaglio, quindi spalliconcile, abbiamo dato un'applicatura alle 9:30 del mattino, non si poteva più entrare. Basta, ci ho avuto bagnato il trattore fondano, i cingoli, io parlo di cingoli perché i gommati dove non si è. Io vi vedere, quando è cresciuto quel grano lì, la gente ha detto, ma cosa avevi fatto? Un attecchimento così, è un grano bello così, ve lo sicuro in vallata non si era mai visto. E lì vedi la differenza e dà soddisfazione. Perché altrimenti se l'agricoltore adesso, con i prezzi all'ingrosso che ci sono, sente per spaventarsi, fare tornare i conti alla fine dell'anno, entrate, uscite, è molto difficile. Però noi riappropriandoci della semenza, del nostro lavoro, i semi ce lo produciamo noi, ce lo selezioniamo noi e continuiamo su questa varietà. Siamo noi che poi trasformiamo in farina e possiamo direttamente ai panificatori al resto. Usciamo dal sistema binario delle industrie. È l'unico, io parlo per la parte cultura collinare, che non è un discorso diverso, per potersi salvare, altrimenti la collina è morta e morirà ancora. Non c'è uscita, purtroppo è così. Quello che io mi auguro è che sul nostro progetto 2023-2024 abbiamo fatto con l'Università Cattolica di Piacenza e con il CREA, che ci hanno dato 40 varietà di cumento tenero che abbiamo fatto parcelle e abbiamo per la caratterizzazione. Il mondo accademico di scienze deve parlare con il mondo dell'agricoltura, è fondamentale, perché cresci, perché vedi, cambi concetto, cambi mentalità, perché bisogna cambiare la mentalità dell'agricoltore. Ma l'agricoltore sta diventando trattori grandi, superfici che non finiscono più e non sarà così semplice. Però diciamo che si ritorni a lavorare, che si ritorni a fare, ho più filiera in cerchio, bisogna più delle ceppe, altrimenti è molto difficile sopravvivere più certi anni.
L'associazione Pani di Tradizione dell'Oltrepò Pavese ha realizzato una piccola filiera grazie alla collaborazione con il panificio caffetteria al Girasole di Travacò nei pressi di Pavia. Simone Piovan ci racconta la loro esperienza.
Noi riusciamo a fare questo pane come l'anno evolutivo. Solo qua c'è il nonno Bo. Io sono un amante della spelti, un pane fenomenale. E col formaggio parecchio più difficile. Con la segale non parliamone, però la segale io la amo tantissimo. Proprio quando apro il sacco della segale mi luccicano gli occhi. Questo vuol dire che oltre a tutta questa biodiversità, questa diversità di grani, tutte queste varietà, c'è anche una grande diversità nel fare le cose, nella capacità manuale di trasformare quello che gli agricoltori fanno in prodotto da consumare. Questa capacità manuale non va persa. Forse l'ultimo ingranaggio vero di questa filiera è che un giorno io potrò insegnare a qualcuno a fare questo pane. Perché se va persa questa capacità, noi possiamo produrre tutto il grano che volete, ma nessuno mangerà. Tutto quel lavoro andrà perso, quindi è lì che dobbiamo lavorare, a tornare a fare qualcosa con le mani, qualcosa che possa produrre un pane buono, un prodotto buono, con questo tipo di grani, a un micro panificio. Lo gestisco con Jacopo Binazzi. Noi arrivavamo da un'altra vita, facevamo un altro lavoro. A un certo punto ci siamo messi a fare questa cosa, ma da subito volevamo andare a scovare qualcuno che sul nostro territorio facesse grano di propria produzione. Cioè noi volevamo subito fare questa filiera, ma non tanto per una questione di elementi nutritivi o appunto la moda dei grani storici, mulini a pietra. Cioè non ci interessava molto questo. A noi interessava creare qualità. Interessava dare la possibilità a qualcuno di poter continuare a fare quello che fanno, perché se loro amano il loro lavoro ma non riescono a sostenerlo economicamente non possono farlo, e sono solo quelli che trasformano la farina che possono garantire il loro lavoro. E noi avevamo questo ideale antieconomico, ce l'abbiamo ancora, ed è quello che ci ha portato a farci un mazzo così e imparare a usare questo tipo di gramma. Non è stato facile, non è facile tuttora, perché non è che tutti gli anni il grano dà la stessa resa, le stesse caratteristiche. Apri il sacco una volta, è diverso da quella dopo. E l'unione però con alcuni grani moderni ci ha permesso di sviluppare degli ottimi prodotti. Questa cosa è molto importante, perché sennò si rischia veramente di diventare dei nostalgici e basta. Poi panifichiamo anche Purezza Mia, che è un grano siciliano, boissimo, che viene molto bene. La sega, sicurezza, con lievito mano di Selemo, un prodotto straordinario, ma siamo dovuti uscire dalla logica del pane instagrammabile. C'è quel bellissimo pane alveolato con la crosta croccante, col taglio a vela che si vede in tutte le fotografie. A noi non interessa fare quel pane. Poi ci viene perché magari lo facciamo con un grano tenero e viene così, ma non è il nostro scopo. Quindi siamo dovuti uscire da quella logica per proporre un pane come la segale, che è molto compatto internamente, ma che ha un profumo e un gusto inimitabili. Poi, per giungere a fare un pane fatto bene, siamo dovuti uscire anche dalla logica del W, della forza della farina. La farina che fa Giorgio o che fa Andrea ha un W69. Cosa vuol dire dare quella farina a un panificatore che ha delle macchine industriali? Non lo vogliono vedere neanche insacchettato dietro il muro con gli anelli. Quindi, cosa succede? Bisogna imparare a farlo. Bisogna lavorare a mano, bisogna fregarsi nel W e guardarlo a vista. E questa cosa qualcuno la sta imparando nuovamente. Noi la stiamo ancora imparando, perché nonostante c'è il pane così, non si finisce mai di imparare. Ma l'ultimo anello sarà insegnarlo a qualcun giorno.
Con Sol Grains ci spostiamo ora nell'Alto Milanese, ad Airago, dove troviamo i grani pigmentati, una filiera di cereali coltivati e valorizzati grazie al lavoro dell'azienda agricola Auris. Sentiamo il titolare, Daniele Noè.
Ho deciso di lasciare il mio lavoro da dipendente per dedicarmi full time, in tempo pieno, a creare quella che è la nostra prima filiera italiana del grano di qualità. Ci occupiamo come azienda agricola Auris proprio di questo. Abbiamo creato quindi una prima filiera di queste varietà, che sono varietà speciali, che hanno delle caratteristiche a livello nutrizionale, salutistico e in contenuto in composti attivi che sono veramente importanti. Stiamo parlando di varietà che contengono una quantità di polifenoli, antociani, alfidi fenolici, che arrivano ad essere 30-40, alcune varietà fino a 100 volte quella del granulante. Quindi stiamo parlando di un prodotto che deve essere consumato preferibilmente integrale, perché composti bioattivi sono presenti nella parte esterna del chicco e che quindi danno tanti motivi in più per consumare il prodotto integrale ritto composti domenici. Su questo stiamo facendo tantissimi studi e stiamo collaborando direttamente con l'università e centri di ricerca sia in Italia che all'estero, e speriamo a breve dovrebbe partire un progetto di alcuni anni che proprio valorizza la filiera italiana e lombarda di queste varietà di grande pigmenta. Già noi ci siamo un po' portati avanti, infatti davanti alla mia azienda abbiamo già seminato una quantità di barcelli che arriva ad essere quasi un centinaio di differenti varietà di grani pigmentati che abbiamo reperito un po' in diverse parti d'Europa e del mondo. Difficoltà poi di approvvigionamento o comunque di disponibilità di prodotto. Io devo dire che lo scorso anno abbiamo avuto un raccolto che è stato veramente ottimo e a bontà, qualitativamente e quantitativamente. Quindi abbiamo davvero una quantità di prodotto già ad oggi disponibile che stiamo cercando di far conoscere perché va valorizzato. Noi come azienda abbiamo 3 canali di vendita. Uno, quello più grande, con in una partnership con una grossa industria alimentare che ha creato una farina macinata a cilindri, però utilizzeranno grani pigmentati. Un nostro poi canale di vendita, diciamo, per il settore degli artigiani, andiamo oltre a coltivare, a trasformare e a macinare in farina i nostri prodotti, che non sono solo grani pigmentati, ma abbiamo davvero tante varietà diverse di cereali, dai mais ai pseudocereali, ad esempio i semi di chia, quelli sono i primi produttori in Italia. Oltre a questo abbiamo aperto alla fine dello scorso anno ha un punto vendita diretto per consumatore primo. E se ci dovessero essere delle opportunità e delle possibilità, noi siamo volentieri a disposizione per vendere sia il nostro prodotto disponibile, sia tutte quelle che sono le informazioni che ci sono dietro tanti anni di studi di lavoro dietro a queste qualità.
Lasciamo la campagna Slow Grains di Slow Food al Verzere di Leonardo. Torniamo alle ripercussioni sugli approvvigionamenti agroalimentari per la guerra Stati Uniti-Israele contro Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Nella rubrica Le multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano tratta gli aspetti della speculazione finanziaria.
La crisi prodotta dalla guerra contro l'Iran di Israele e Stati Uniti rimette in evidenza la drammaticità della finanziarizzazione delle commodities e del settore agricolo. Di fatto, dal momento stesso nel quale è iniziata la guerra, tutti i valori degli intermedi e degli input che sono legati al settore sono schizzati a rialzo in una dinamica speculativa che ovviamente nulla ha a che fare con la reale disponibilità delle materie prime che sono necessarie sia nella produzione agricola sia negli allevamenti. Ci riferiamo ovviamente alla dinamica sull'urea, la principale componente per la produzione dei fertilizzanti, ma lo stesso vale per mais, soia e tutti gli altri componenti mangimistici, così come i prodotti dell'agrochimica. Certo, sono legati al petrolio, quindi il fatto che l'oro nero sia schizzato a rialzo ha determinato una situazione di incremento dei prezzi, ma non è giustificato da una reale mancanza di prodotto, perché come noto le stagioni agricole hanno previsioni medio-lunghe, i prezzi si fissano di semestre in semestre, se non addirittura nelle stagioni delle annate colturali annuali, quindi anche gli agricoltori tendono ad approvvigionarsi delle materie prime, che si tratti di sementi, fertilizzanti o di pesticidi, con largo anticipo. Quindi questi prodotti nella maggior parte dei casi sono già nei magazzini, sicuramente nei magazzini europei, magari un po' meno in quelli sudamericani, viste la stagione australe che è opposta dal punto di vista culturale a quella europea, a quella continentale. Ma una dinamica che sta diventando veramente incontrollabile. In queste settimane, per esempio, è scattato l'allarme sul pomodoro d'industria. Le SR sono piene di piantine di pomodoro che devono essere trapiantate a breve per la stagione, che dal punto di vista del valore in Italia pesa per 5 miliardi di fatturato. Ovviamente queste piantine sono state prodotte e sono state messe a regime già durante i primi mesi invernali nelle serre, ma l'aumento del gasolio per il riscaldamento e per il trasporto delle stesse piantine verso i campi ha ovviamente modificato gli economics, mentre le stagioni erano già state fissate da almeno 6 mesi, nel senso che il costo di acquisto per le grandi multinazionali che trasformano il pomodoro era fissato, e quindi adesso sarà molto difficile per gli agricoltori recuperare quel 10, 15, 20, anche 25% di incremento dei costi che si sta verificando, e che si sta verificando con un effetto ovviamente in modo prevalente speculativo. Quindi ritorna il nodo del fatto che l'agricoltura è sempre più collegata al mercato dei prodotti finanziari più che a quello delle materie prime reali, e il dramma è che ovviamente mette in difficoltà i più piccoli rispetto alle grandi imprese.
Nelle storie agroalimentari Paolo Ambrosoni recensisce i deportati di Eret Mara di Roberto Fiorentini, la storia dei braccianti cremonesi deportati ai lavori forzati agricoli nella Germania nazista durante il fascismo. Sentiamola.
I deportati di Eret Mar, di Roberto Fiorentini, Ronca Editore, 2025. Roberto Fiorentini, giornalista, si occupa di storia locale e cerca di raccontare quelle che definisce storie minori. Incuriosito da una citazione che Vittorio Sgarbi fa in uno dei suoi ultimi libri, in cui parla di un gemellaggio tra Cremona e Hannover a seguito di un fatto risalente al 1938, Fiorentini, spinto dalla curiosità, indaga e scopre un'altra vicenda minore che vuole raccontare. In Italia, anche nelle campagne, il lavoro scarseggiava, mentre in Germania c'era necessità di manodopera. In base ad un accordo tra Italia e Germania alleate, da Cremona, terra di Roberto Farinacci, ministro e gerarca fascista, un gruppo di 601 operai, uno per nucleo familiare, partirono, a seguito di una migrazione solo apparentemente volontaria, ma a tutti gli effetti un reclutamento forzoso, che Fiorentini non esita a definire come deportazione, per lavorare come braccianti nelle campagne del Terzo Reich. Per cercare di raccogliere testimonianze, Fiorentini lancia un appello pubblico attraverso la stampa locale e riesce ad entrare in contatto con i figli di uno di questi deportati della manodopera agricola. Ricostruisce così, attraverso il loro racconto, la storia di loro padre, Ermete Masseroni, e attraverso i loro ricordi cerca di ricostruire una vicenda diffusa ma dimenticata dalla storiografia. Ermete Masseroni, morto nel febbraio 2016 all'età di 91 anni, nel 1944 all'età di 19 anni, secondo di 5 figli, faceva il mungitore. Dietro le insistenti richieste di funzionari fascisti si offrì al posto del padre, che aveva già vissuto la sofferenza della guerra di Libia. Il fratello maggiore era stato già arruolato nell'esercito. Dall'autunno del 43 alla primavera del 45, ricorda Fiorentini citando fonti storiografiche, furono circa 100.000 gli italiani che vennero trasferiti per supportare l'economia del Terzo Reich. Una storia che ebbe inizio già nel 1938 e si inasprì nel 1943. Con la richiesta di agricoltori esperti da mandare a lavorare nelle campagne e nelle stalle del Terzo Reich, un vero e proprio lavoro forzato soggetto a disciplina militare. Sistemate le formalità per far apparire che si trattasse di volontari, arrivò il momento della partenza. Erano circa 30 agricoltori provenienti dalle campagne cremonesi. Dopo una settimana di viaggio ad attenderli c'erano i militari della Wehrmacht. A Ermete Masseroni toccò come destinazione il borgo agricolo di Retmar, nelle vicinanze di Hannover. Svegli alle 4.30, colazione in baracca, poi subito in stalla dove li aspettavano circa 500 vacche da mungere. Alle 8.30 breve pausa e poi rientro in cascina per preparare i lavori nei campi coltivati a barbabietole. Il tutto sotto la stretta sorveglianza dei militari tedeschi. Italiani, polacchi, ucraini, russi, divisi dalla lingua, ma in un clima di solidarietà. Ermete era il più giovane del gruppo. I lavoratori percepivano una paga che veniva mandata alle famiglie di origine. Tutto scorreva, con monotona ripetizione, e nessuno aveva consapevolezza di cosa stava accadendo in Europa. E solo nella primavera del 45 si resero conto che la guerra era arrivata fino a lì. Alla fine del luglio del 45, improvvisamente, i militari sparirono. Fu allora che decisero di lasciare Retmar per cercare di fare ritorno a casa. Dopo 15 giorni il viaggio della speranza si concluse a Cremona, dove finalmente ritrovarono facce familiari e qualcosa da mangiare dopo giorni di digiuno. Con sé portava una pinza, un martello, una tenaglia. Ermete continuò a fare il mungitore pur dovendosi trasferire in altre zone della campagna cremonese e adattarsi a nuove condizioni di vita e di lavoro. Non ha mai smesso di parlare della permanenza in quella cascina tedesca, la ricordava sempre, raccontano i figli, così come ricordava i contadini tedeschi che lo avevano ospitato e la scarsità di cibo. Nel 1990 il viaggio a rivedere quei luoghi, Monaco, Dachau, Hannover e finalmente Retmar. Ci teneva, ricordano i figli, voleva assolutamente portarci a vedere quei luoghi, che non riconobbe subito, la stalla trasformata in maneggio. Un viaggio della memoria che ha aperto i cassetti dei ricordi e da lì il flusso del racconto tra dolore e malinconia. I deportati di Retmar, di Roberto Fiorentini, Ronca Editori, 2025, 72 pagine, 12 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verziere di Leonardo. Torneremo tra due settimane. Sabato prossimo, infatti, non ci saremo per la festa della Liberazione. Torneremo ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e buon 25 aprile da Fabio Fimiani. Thank you.